quest'anno Zynet è media partner di Unistem Day. Unistem Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro Unistem, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che ha affascinato è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
Allora, in realtà all'Unistem Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute e i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
A Roma per noi Giovanni, Elinoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento, in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
Grazie mille.
Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi prima questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia, sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei fare filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali. Un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
Per quale ragione e in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi ha anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati, e questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora, lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
Molta.
Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
Buongiorno, siamo Imena Rar
e Matilde Strati Pelgrims
del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto. E in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti, perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo
neurale.
Esatto, neurale.
Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
Ecco, questa è un'ottima domanda perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, è l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
Allora, diciamo, in realtà, tutto il della presentazione, il non convenzionale è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista. Diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche e l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi, ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
Allora, assolutamente sì, possono influenzare la scelta delle decisioni, perché magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dall'ATS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.